In banda col Brogio, settimanale dedicato al volley con Andrea Brogioni.
Buon pomeriggio a tutti, in banda col Brogio, il Brogio è già in banda.
Ciao Mirko, buon pomeriggio a tutti.
È caldo, eh?
È molto caldo, si vede, sono già smanicato io.
Esatto, io guarda, mi sono soltanto vestito proprio leggerino, ma...
E ho quel tipico rincoglionimento un po' da primavera in arrivo.
Sì.
Allora, caro Mirko, andiamo a commentare un po' cosa è successo.
Beh, ieri non è...
No. Ce ne sono di cose da dire nel campionato di Superlega di pallavolo. So che avete parlato di calcio finora, anche basta, quindi facciamo un break.
Anche perché, sì, esatto, perché non è stata una bella giornata, un bel weekend in generale.
No, in generale, è vero.
Esatto. Allora, no, parliamo della Superlega, sì. Perché è successo abbastanza, perché qualche sorpresa c'è stata. C'è stato un verdetto anche ufficiale, nonostante ci sia stato un risultato invece opposto. Ma partiamo da quello che è successo a Ravenna,
sì.
Perugia che ha vinto nettamente 3-0 a 19, 23, 22, vabbè, insomma.
Lo avevamo detto, dai, queste sono quelle partite dove Ravenna può solo cercare di rendere onore al match, però Perugia, ragazzi, quest'anno è disarmante da quanto è forte.
È stata ancora più disarmante la vittoria di Civitanova Latina 3-0.
Questa fa male, questa
perché
fa male.
A 14, a 15, a 18
è davvero, davvero pesa, davvero pesa. Però Latina, l'avevamo detto anche la scorsa settimana, fatica di ingranare, e Civitanova davvero, con l'arrivo di Fefe De Giorgi in panchina, con qualche partita che ha dato un po' di sicurezza, e anche con l'incontratura, l'arrabbiatura della proprietà che si è fatta sentire con i giocatori, perché ricordiamolo, la Lube Civitanova è come lo possiamo paragonare, doveva essere all'inizio della stagione, non ti dico la Juventus del volley, però insomma una delle quelle squadre che poteva ammazzare il campionato. In realtà per ora si sono ammazzati tra di loro, perché non hanno vinto niente, sono usciti praticamente da tutte le finali, e quindi la proprietà li ha chiusi nello spogliatoio dopo aver cambiato l'allenatore, insomma è dato una bella svegliata ai ragazzi marchigiani.
Eh sì, poi a Milano c'era uno dei big match della giornata, sì. Ma la sorpresa non è arrivata da qua. A Milano Trento ha vinto 3-1, primo set appannaggio di Milano 25-19, poi 19-25, 17-25, un tiratissimo 23-25, set deciso alla fine. Comunque Milano ha dimostrato di essere...
Sì, ha dimostrato di essere una grande... Però che non riesce a fare quel saltino.
Ha perso un'occasione Milano ieri.
Bravo, era davvero sono quelle occasioni che nello sport o cogli oppure...
Bastava andare al tie break.
Oppure, esatto, bravo, oppure rischi di fare un ottimo campionato, perché Milano, ricordiamolo, sta facendo un buon campionato. Però tutte le volte che ha quella possibilità, no, di dire ok, bene, Modena è in crisi, e dopo parleremo abbondantemente della crisi di Modena, perché è un avvenimento, è una notizia, poteva davvero riscavalcare e fare qualcosa di positivo. Così non è stato, merito anche di Trento, che ha giocato un'ottima partita, ma lo sappiamo, lo stiamo dicendo da mesi, che è una delle squadre candidate allo scudetto.
Poi Padova schianta Verona 3-0, vittoria veramente bruciante. Vero. Per Verona, inaspettata, vabbè, ci poteva stare perdere a Padova, ma perdere 3-0 a 18, 19, 15...
È una bella scopola, è una bella scopola, e siccome noi siamo sempre sul pezzo, potevamo non chiamare un giocatore
un
di
Travista
Padova,
qualsiasi.
Padova, e non potevamo chiamare il regista, colui che è l'artefice, tra l'altro sta giocando un campionato straordinario, sì. Dragan Travista. E quindi fra poco sarà il nostro ospite di questa puntata, Dragan Travista, palleggiatore di Padova, ex palleggiatore, regista azzurro.
Esatto, poi passiamo a Modena.
Eccoci.
Allora, Modena-Monza 1-3.
Ok, a parte...
prestazione, da quello che ho ascoltato radiofonicamente... Bruttina.
Allora, so che sì, ci sono stati tanti fischi, qualche applauso di incoraggiamento, però il pubblico di Modena ovviamente è abituato a un altro tipo di pallavolo. Guarda, mi tengo l'argomento Modena nella seconda parte della trasmissione, perché so che stimolerà l'attenzione anche di
sono
alcuni
già arrivati
ascoltatori
dei messaggi,
e quindi Modena è in crisi. Modena sicuramente non sta rendendo come ci aspettava. È ovvio che c'è l'infortunio di Christensen, del regista, che quindi sta un po' condizionando
molto.
Però ci sono tanti piccoli però, e dopo li andiamo ad analizzare
velocemente i punteggi: 22-25, 26-28, poi 25-20 per Modena e poi 18-25 l'ultimo set.
Sì.
Vivo Valencia Suora, che era un match importantissimo per la salvezza, 1-3, 27-25, 16-25, 23-25, 20-25 Suora. Vittoria agguantata coi denti in un campo difficile.
E quindi conferma la bella vittoria che aveva fatto qui in Romagna contro Ravenna, perché Sora gioca una buona pallavolo, è definitivamente uscita dalla lotta per la salvezza. Vibo è clamorosamente risucchiata, però c'è quel risultato che andremo a leggere che ridimensiona tutto, perché Siena è incapace sempre e comunque di andare a vincere una partita importante, soprattutto in trasferta.
E poi avevamo pronosticato che sarebbe finita in tie break Castellana Grotta e Siena. Ha vinto Castellana Grotta 3-2, incredibilmente, 28-26, 23-25,
partita infinita.
16-25, 25-22, 15-13, però una vittoria di Pirro, perché sì, condanna Castellana Grotta alla retrocessione in A2.
Sì, ora,
e forse Siena anche.
Beh, sì, sicuramente. Siena ha perso su un campo di una squadra che aveva già un piede e mezzo nella fossa, senza l'opposto, con Zingel, che è un centrale che giocava da opposto. Cioè, insomma, hanno fatto di tutto davvero per non vincere questa partita, tant'è che la dirigenza di Siena, che è sempre stata propositiva, positiva, yes, peace and love, ok, i miei giocatori sono sempre i migliori, sempre, comunque, bene, li ha tenuti in ritiro a Castellana Grotte per un paio di giorni, una sorta di punizione anche in silenzio stampa. Non credo serva a niente tutto ciò, perché Siena, ahimè, dista 5 punti dalla terz'ultima e la vedo già davvero con un piede nella fossa.
Ricordo sempre che Siena ne ha perse 21, ma ha perso 9 partite al tie-break, ha perso 9 partite 3-1. che è impensabile veramente retrocedere con... Io non ricordo una squadra, adesso la Star Castellana Grotte, una sì, squadra che è retrocessa con uno score del genere.
Sì, no, ma guarda, nello sport, per fortuna, la meritocrazia ancora funziona. Giochi male, tu perdi, ed è giusto che tu vai, che tu rischi di retrocedere o che tu retroceda. Siena bastava che vincesse la metà di quei tie break, che erano fattibili, perché se tu porti il tuo avversario al tie break,
ma tu pensi ai tifosi che sono, come possono essere incazzati,
bravo, hai detto,
cioè, perdere sempre 3-1, 3-2, ma che due maroni,
ma veramente, cioè.
Comunque leggi la classifica. Vai. Con Perugia in testa con 60 punti, Trento 57, Civitanova 56, Modena e Milano 45. Modena, ricordiamo che in settimana ha vinto 3-0 in Champions,
sì,
ma ha salutato, per cui ha battuto Carlo Rozesco, Carlo Vasco, ma il Carlo Rozesco lo chiamiamo, salutiamo Carlo, che so che non è stato benissimo in questi giorni. E Modena e Milano 45, Verona 37, Padova 35, Monza 33, Ravenna 25, Sora 24, Latina 23, Vibo Valencia 19, Siena 14, Castellana Grotta 10, matematicamente retrocessa in A2.
Eh sì, e la salutiamo, credo sia giusto così. Guarda, commentiamo la classifica dopo con il nostro ospite, cosa ne dici? Perché ci sono alcuni dati importanti e volevo sentire proprio cosa ne pensa Dragan Travizza a minuti,
ospite
nostro.
In banda col Brogio, settimanale dedicato al volley con Andrea Brogioni.
Rieccoci qua, caro Brogio, e abbiamo già un ospite in attesa.
Eh sì, perché noi, caro Mirko, siamo sul pezzo, capito? Perché i due risultati clamorosi più importanti di questa settimana sono la vittoria di Monza a Modena, ma anche il netto 3-0 che Padova ha rifilato a Verona. Ed allora noi abbiamo ospite Dragan Travizza, il palleggiatore della Chione Padova. Ciao Drago!
Ciao ragazzi, da quanto tempo?
Ma veramente, ti devo sempre e solo sentire attraverso la radio. Questo ha detto
veramente.
Con un'ora di macchina.
Veramente, esatto. Io non sono mai venuto a vederti a giocare a Padova. Però.
Ecco, infatti, sono solo 100 km.
Esatto. Allora, Dragan, complimenti, perché
grazie.
Credo che per voi sia una bellissima soddisfazione aprire la classifica e vedervi settimi in questo campionato meraviglioso che è la Superlega di quest'anno, e un piede abbondante, no? O adesso non so se è matematico.
Sì, sì, è matematico.
Matematico nei playoff. Sì, quindi sì, come ve la state godendo e vivendo questo momento?
Beh, come hai detto tu, soddisfazione super, mega, fantastica. Insomma, era l'obiettivo di questa stagione. Dopo, insomma, anche l'infortunio di Gigi, arrivare ai playoff con tre giornate d'anticipo.
Come sta Gigi Randazzo?
Bene, l'ho sentito proprio ieri un messaggio veloce. Vabbè, la terapia, la riabilitazione continua, un po' è molto dura, è da solo, poverino, quindi un po' annoiato, però insomma sta lavorando. E sta lavorando molto bene.
Però sì, i vostri risultati assumono ancora di più un'importanza,
infatti,
perché senza uno schiacciatore importante come lui.
Esatto, abbiamo cambiato un po' di equilibri, ci siamo reinventati un po', abbiamo lavorato duro, abbiamo trovato degli equilibri diversi, giochiamo molto a pallavolo, nel senso che usiamo tantissimi fondamentali che magari non si notano tanto, come la copertura, l'appoggio sul muro, i secondi tocchi sono sempre... insomma, sono pensati per essere precisi, per sfruttare ogni singola occasione di break, di contrattacco, e quindi sì, conquistare playoff con tre giornate di anticipo dopo l'infortunio di Gigi, quest'anno, insomma, dopo una buona metà stagione, perché era Perugia, è fantastico. Poi giochiamo molto bene.
Vero.
Il gruppo è
tu stai giocando particolarmente bene adesso.
Grazie.
No, è vero, io quando vi vedo, ahimè, in televisione, senza col volume al minimo, però ti vedo, stai giocando molto bene. Infatti è arrivato già un messaggio da una nostro ascoltatore, Mirko.
Adesso guarda, lo scopriamo subito, vediamo.
Direi
una, assolutamente una.
Perché noi stalkerizziamo, vediamo anche le foto dei messaggi.
Esatto.
Li ho leggi tu?
Dragan, ci pensi un tuo ritorno in nazionale?
Come, Dragan?
Ci pensi un tuo ritorno in nazionale, ma capito, va?
Sì, ho capito. ma no, cioè, boh, non lo so, non ci sto a pensare più di tanto, onestamente. Quindi, boh, non ti so rispondere, onestamente.
Però prima di ritornare a parlare di Padova, perché è importante, però apro con te un discorso nazionale, perché tu sei stato tantissimi anni in nazionale, hai vestito la maglia, hai vinto tante medaglie. In Italia c'è il problema di questi posto 4 che non abbiamo, questi schiacciatori, ricambio generazionale, ma io ti voglio fare prima una domanda polemica e poi dopo una domanda propositiva. Come giudichi il diniego di Osmani Wantorena alla nazionale?
Sei un bastardo, bro.
Guarda, non abbiamo fatto la diretta Facebook, quindi ci vedono in pochi. Ci sentono e vedono in pochi oggi.
Okay. Dai, provo a essere
diplomatico
alla Dragan Travizza, diciamo. No, diciamo che, beh, come tu ben sai, quando eravamo in nazionale, e chi era anche in nazionale prima di me, non esisteva... mai il vengo quanto posso, vengo quando voglio in nazionale. Se decidi di onorare quella maglia in giro per il mondo, lo fai da quando sei convocato a quando durano, insomma, le tue ginocchia, il tuo cuore, eccetera, eccetera. Non c'è un tempo insomma determinato che decidi tu. Quindi io mi hanno inculcato i senatori, insomma, dell'era di Montali, di Anastasi, quindi prima di Barruto, che se ti chiamassi Vermiglio, Mastrangelo, Savani, Cisolla, Cernic, eccetera, 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 nel momento in cui tu vieni convocato in nazionale ti fai tutta la stagione, che sia World League, che sia un torneo più o meno importante, insomma tu partecipi sempre a quella maglia e la porti in giro a cercare il miglior risultato possibile. Questo negli ultimi anni non è stato fatto. Sicuramente lui è il come posso dire, il capitano di questa mentalità. Io non so chi sbaglia, sicuramente io, se fossi il suo compagno di squadra, non ne andrei fiero, però sbaglia anche chi glielo permette, perché io credo che i colpevoli siano un po' tutti. È vero che parliamo di un giocatore che sposta gli equilibri, come ha dimostrato in nazionale e non, però insomma credo che il valore della squadra, soprattutto in nazionale, debba venire prima del singolo, perché insomma la nazionale è vero che è bello vincere le medaglie, però credo che sia un po' uno spirito di vita la nazionale, più che il dover per forza vincere una medaglia. Quindi sarai forte quando vuoi, però insomma credo che certe regole non scritte debbano non essere mai mancate, ma come lui poi credo anche altri. Adesso io non ci sono finito dentro, ma io se tornassi in nazionale avrei il primo pensiero è quello, cioè ho voglia di stare in nazionale 6 mesi all'anno, se sì vado, altrimenti non comincio nemmeno. Bravo. A cui la penso così.
Sono d'accordo con Dragan, e questa era la parte polemica. Non aggiungo nulla perché sennò mi dicono che sono troppo polemico, però mi fermo al dire che sono d'accordo con Dragan, e aggiungo, non ce la faccio a non essere polemico, e aggiungo che ha spostato, questo è un giocatore straordinario, Osmani Guantanamo, sì, è un giocatore straordinario che ha scelto per X motivi di vestire la maglia azzurra, okay, e ha spostato gli equilibri solo su un torneo internazionale, i Giochi Olimpici di Rio. Per il resto si è adeguato perfettamente al nulla che abbiamo fatto in questo periodo. Mi dispiace dirlo, però questo è quello che penso. Detto questo, archiviamo la polemica. Propositivi. Tu che vivi e giochi e respiri, no, la Superlega e il livello dei giovani anche della Superlega. Noi abbiamo un problema di schiacciatori in vista della qualificazione per Tokyo 2020, quindi Giochi Olimpici. Tu chi vedresti nella tua testa, da esperto, da palleggiatore, quindi da mente superiore, aggiungo io, del volley, come lo risolveresti questo problema? Chi vedi degno della nazionale da un punto di vista di schiacciatore? Qualora Osmani Guantanamo non accettasse, cioè nel senso, Gigi Randazzo potrebbe essere un buon sostituto, se si rimette...
Gigi ovviamente speriamo di ritrovarlo al più presto, ma io sono convinto tornerà tecnicamente e fisicamente come prima, e secondo me è di testa più forte di prima. Lui sì, sono convinto, anche perché ci ho giocato un anno e mezzo insieme, anche nazionale, vari ritiri, è un giocatore dalle grandi doti fisiche, è un ottimo attaccante, deve migliorare in tanti fondamentali, dove per essere un top player devi essere insomma ad alto livello, come il muro, la battuta, e non è un ricevitore ovviamente, però non credo neanche che sia un buco, anzi se prende confidenza riesce ad aiutarsi molto col palleggio sulla ricezione float, quindi è un giocatore che sa mettersi a disposizione anche nella linea di ricezione, deve migliorare un po' in battuta, fare qualche errore in meno, però è un ragazzo che ha molto coraggio, è un ragazzo a cui piace lavorare, è un ragazzo che sta molto bene negli spogliatoi, quindi un uomo squadra. Quindi sì, io vedo in lui tecnicamente e moralmente il giocatore più pronto, se non ci fosse fatto male al ginocchio, in questo momento per sostituire in questo caso Osmani Guantanamo. Poi sì, c'è Pippo Lanza che con le sue doti di equilibrio, di giocatore d'equilibrio, sperando che ritrovi insomma la sua forma migliore, insomma possa dare una grossa mano. Ivan può dare una grossa mano in posto 4, però quello dipende sempre da lui.
mi si accappona la pelle.
Come?
Mi si accappona la pelle a ripensare a tutto quello. Cioè,
ho provocato
senso...
anch'io un po'.
No, nel senso, perché tutti sappiamo che Ivan Zaitsev predilige giocare da opposto, noi in nazionale ci abbiamo provato in tutti i modi a farlo giocare da recettore attaccante, ha giocato un anno a Perugia, ha vinto tutto quello che poteva vincere, però lui non se la sente.
Sai benissimo che è un giocatore talmente completo che in carestia di posti 4 darebbe una grossa mano. Sono anch'io convinto che da posto 2 è la zona in cui attacca meglio, però insomma la sua versatilità in ricezione, in palleggio, i secondi tocchi, gli appoggi, la difesa in posto 6, insomma sono tutte cose che un opposto non fa. Altri giocatori onestamente non lo so, mi aveva stupito a inizio stagione la Via, ragazzo di Ravenna, che purtroppo non ho visto giocare con continuità, però insomma mi ricorda l'andata che mi stupì.
E questo è un errore.
Onestamente, altri non credo.
Non ce ne sono, Dragan. Non ci, dico,
io,
non...
mi potrei, io mi potrei, io in recitazione sono bravino, me la cavo, faccio un po' di mani fuori.
Senti, quindi ci qualifichiamo ai giochi olimpici di Tokyo, secondo te sì o no? Secca.
Non ho capito, ci qualifichiamo? Secondo me no.
Non ci qualifichiamo.
Cioè, allora, non ci qualifichiamo al primo torneo, cioè alla World Cup, dato che ho letto che ci siamo, la nazionale ci sarà, non so quante ne andranno dirette, o due o tre, però secondo me lì non ci qualificheremo. Ci sarà un torneo di qualificazione sicuramente in casa, credo che sia ad agosto, credo, sì. Insomma, giù di lì. E bisogna battere la Serbia, perché mi ricordo che parlavo con Gigi, mi diceva insomma che il clou è la partita con la Serbia, e secondo me la Serbia in questo momento è più forte dell'Italia. Poi la palla è rotonda e tutto può succedere. A bocce ferme ti dico, la vedo dura.
Senti, torniamo un attimo su Padova, poi ti lasciamo al tuo giorno di riposo, che credo sia, ok. Obiettivi, entrata nei playoff, adesso risultati?
Obiettivo raggiunto, playoff, quindi grandissimo obiettivo raggiunto. Adesso l'obiettivo è di non accontentarsi, con grande umiltà cercare di usare queste tre ultime partite per raggiungere il miglior posizionamento in classifica, che può essere il settimo, può essere il sesto, può essere l'ottavo posto, non lo so, però la cosa che ci siamo detti, insomma, queste settimane è che se andremo ai playoff di arrivarci correndo, quindi senza rilassarci, senza accontentarci, quindi continuare a lavorare, continuare a giocare per vincere ogni giorno, ogni allenamento, ogni partita, arrivare ai playoff, insomma, belli in corsa, e poi dare il massimo ai playoff cercando di dare una prestazione, se si può, ancora migliore di quelle che stiamo dando. L'avversario sarà tostissimo, perché sarà o Perugia o Trento, Civitanova, mi pare.
Facile.
E quindi insomma capisci bene che non è facile, però vabbè, insomma, bene così, dai.
Dragan,
ci giochiamo con chi ci sarà.
Allora, devi fare una promessa in diretta radio, prossima volta un lunedì vieni qua, tortellino per te e diretta.
Fatto a mano dal Bro.
No, fatto a mano, a parte che io, caro Mirko, ho fatto un corso e so fare il tortellino, caro mio, e li chiudo anche bene, alla faccia
adesso
tua.
Se metti in una situazione difficile adesso,
quasi impossibile.
Però vengo volentieri. Davvero,
va bene, davvero. Grazie, okay. Dragan.
Grazie,
ciao,
buon ragazzi.
Bocca al lupo.
Un abbraccio.
Grazie,
ciao,
grazie,
ciao,
grazie.
Ciao.
Ok,
come
sì.
Sempre Dragan parla sempre poco.
Beh, però è un mito, è uno dei giocatori che mi piace sempre chiamare ogni tanto, perché riesce sempre a dire anche un po' di polemiche, un po' di cose che, senza troppi filtri.
È vero, a proposito di filtri,
andiamo in pubblicità.
Andiamo viabilità, pubblicità e poi rientriamo. Anche perché abbiamo due o tre messaggini, dobbiamo parlare di un argomentino giallo-blu. Vabbè.
In banda col Brogio, settimanale dedicato al volley con Andrea Brogioni.
Siamo tornati, 16 quasi 35 minuti, caro Brogio, affrontiamo insomma
un po' di messaggi.
Un po' di messaggi, ma uno è abbastanza indirizzato, perché allora ce n'è uno qua, ecco, ok, perfetto. Allora, intanto, cosa deve fare Civitanova per rompere il maleficio delle finali perse? Vincerne una.
Beh, sì. Cioè,
la risposta è semplice.
Che sicuramente una squadra come la Lube non si possa solo accontentare di arrivare in finale. Questa, lo ripeto, è una squadra che è costata di Dio, cioè nel senso hanno speso milioni di euro perché appunto Perugia l'anno scorso ha vinto il triplete, si è rafforzata con Wilfredo León, che è questo giocatore fantastico cubano, che però è col passaporto polacco, quindi giocherà anche con la Polonia, chissà se giocherà una o due stagioni oppure aprirà un ciclo ancora con la Polonia di Vital Heinen. E cosa deve fare Civitanova? Fare affidamento ai propri campioni, è piena di campioni, trovare la quadra, perché non sempre, no? Sei giocatori forti messi in campo riescono a esprimere un buon gioco, lo sappiamo, lo sai bene anche tu con il calcio, vale la stessa cosa con il basket. È un po' indietro, però adesso Civitanova è davvero una squadra che sembra aver limato i problemi ed essere pronta a vincere qualcosa.
È vero che a Modena Zaltsev già i ferri corti con la società, dopo Stoichev, Bruno, Ngapè, a Modena ci mancava solo questa. È un problema di gestione societaria o cosa? Sembra l'Inter della pallavolo. Tante sembrano un po' l'Inter della pallavolo. Anche se l'Inter vero adesso è Civitanova. Perché...
Esatto. No, no, ma la Civitanova, nera chi
no,
è?
La Civitanova però io, è la Juve. Okay. È la Juve perché perde tutte le finali.
Ma non lo so, è vero che a Modena Zaitsev ha già i ferri corti, non lo so. So che Zaitsev è un giocatore che si ama e si odia al tempo stesso.
Non è un ambiente semplicissimo.
Non è un ambiente Modena, semplice, anche quello è un ambiente straordinario e bellissimo, perché quello che ti dà il pubblico di Modena non te lo dà nessuno in Italia, anche in altri sport, perché c'è un attaccamento e una competenza che è fuori dall'usuale. E non so davvero se tornerà dopo Stoichev, Bruno e Ngapè, quindi ricordiamo i casini che sono successi l'anno scorso con la squadra che si era autoammutinata in televisione scaricando le colpe su Stoichev che poi ha fatto causa alla società, insomma tanta brutta roba che sembrava essere stata messa da parte con l'arrivo di Velasco, ma però non è stata messa del tutto da parte, perché non c'è niente da dire, i risultati sono quelli che cancellano tutte le magagne.
C'è un Penazzi qualsiasi che ci manda un messaggio, sì. C'è chi ha vinto nel weekend, la Zinella che imbattuti in trasferta ha suonato la nona di fila. Ha sofferto perché guardavamo i risultati prima fuori onda, insomma ha vinto 3-2 a Reggio Emilia contro la Marconi per 3-2, invece Modena Est ha vinto 3-0 a Parma contro Limotech, quindi è un solo punto, però intanto rimane al comando.
Rimane al comando del girone, ricordiamo la Zinella di Danilo Grassilli è in prima in classifica in C, giocano a San Lazzaro, sarebbe una... figata clamorosa che riuscissero ovviamente arrivare primi fino alla fine della regular season, magari, anche perché hai poi due possibilità di promozione, una con lo sconto diretto con l'altra prima dell'altro girone, poi chi vince va in Serie B, questa benedetta B che potrebbe essere, no, il primo gradino importante per riportare la pallavolo che merita questa benedetta e bellissima città, perché Bologna non può essere solo legata al Bologna Calcio. Che
e difatti c'è un messaggio, ma perché Saputo non investe nel volley bolognese?
Ma magari!
Ci sono novità per la nostra città?
Io sono stato anche in Canada. Sarebbe
Dica
davvero
via, Brogioni.
Sarebbe come?
No, se c'erano delle novità.
Perché no? Ci sono, Saputo non investe nel volley bolognese, sarebbe davvero una bella possibilità che un imprenditore che nel calcio ha qualche problemino, perché va detto, cioè ho sentito anche la vostra trasmissione, insomma ci sono tante critiche al Saputo presidente.
Beh, la gestione sportiva sicuramente è discutibile.
Diciamo che qui avrebbe dei buoni direttori tecnici e dei buoni dirigenti che potrebbero dargli delle grosse mani. A parte gli scherzi, sarebbe una cosa bellissima, una sorta di polisportiva in questa città. Credo che siano dei sogni difficilmente realizzabili. C'è comunque qualcosa che si sta muovendo, ci stiamo muovendo indipendentemente dalla Zinella e quindi dal campionato di Serie C, che stanno andando benissimo e tutti facciamo il tifo affinché possano riportare Bologna in Serie B. Qualora non ci riuscisse, stiamo lavorando affinché ci si possa ripartire comunque da una Serie B per dare a questa città uno spettacolo degno di Bologna.
Modena in crisi assoluta, quante colpe Velasco?
Secondo me ce le ha per forza, perché da che mondo è mondo, cioè se la squadra gioca male e le colpe sono anche dello staff e anche di questo personaggio intoccabile, ma che non sta rendendo probabilmente quello che ci ha abituato a far vedere. Modena, io lo dico sempre, indipendentemente dagli infortuni, indipendentemente da tutto, non è cresciuta e poi lo ripeto...
È peggiorata.
Lo ripeto, non mi piace questa cosa che Velasco o lo staff di Modena, quando le cose non vanno bene, tipo la partita di ieri, finisce la partita con i panchinari. Ma questo non vuol dire, ti spiego meglio, perché secondo me è giusto che tu hai investito su Zaitsev e su altri giocatori, è giusto finire una partita disastrosa cercando di giocartela fino alla fine. Mi sembra come una... aiutami, non una paraculaggine, insomma un po' voler buttare dietro, nascondere sotto il tappeto, la polvere sotto il tappeto.
Un po' come lo struzzo, dai.
Sì, questo gli ho critico. Quante colpe a Velasco, l'ho detto prima, credo che siano le stesse che hanno i giocatori, perché se una squadra gioca male, buona parte è vero dei giocatori, ma anche dall'allenatore.
Eh sì, è così. Poi, altro messaggio, allora, complimenti a Travis per la vittoria di ieri, schiacciante. Pensavo, perché è arrivato, che avevamo già messo dopo la pubblicità, sì. È arrivato il messaggio, ma proviamo a rispondere noi. Pensate di poter fare un risultato vincente anche con qualcuno delle grandi?
Beh, secondo me loro hanno le capacità, la tranquillità, perché nessuno parla nello sport della tranquillità, e noi ogni tanto, no, chiamiamo sempre Franco Bertoli, perché è questo mental coach, perché la pallavolo è uno sport estremamente psicologico, ma tutti gli sport la componente psicologica è importante, fondamentale. Guarda il Bologna calcio, guarda caso tutte le partite dove deve vincere perde,
però
dove tutte
la pallavolo è uno sport particolare, perché comunque i compagni di squadra sono tutti lì,
sono tutti
sempre lì.
Sì.
Quindi,
però c'è un grosso però nel volley, c'è quella maledetta rete nel mezzo. Tu se sei nervoso, se non ti va, nel basket vai a fare un fallaccio. Quante volte si vede quei falli stupidi? Nel calcio entri in take al scivolato e vai a prendere la palla. Nella pallavolo devi rimanere lì concentrato, perché te la puoi prendere solo con te stesso. Il compagno è vero ti può aiutare, ma è anche vero che nel volley da solo uno non vale niente, e quindi c'è sempre un passaggio, un palleggio, appunto, un attacco. Quindi è molto psicologica, ed è per questo che l'aspetto psicologico in Padova potrebbe fare la differenza. Ora, se devono giocare contro Trento, Perugia o Civitanova, possono fare quello che gli pare, possono allungare la serie, ma alla lunga queste tre squadre sono nettamente superiori a Padova. Però non dimentichiamoci che quando una squadra è psicologicamente tranquilla può fare anche un gran risultato.
Io parlerò anche di Champions, perché in settimana scorsa si è chiusa la fase a gironi della Champions League. Nel girone B è andata bene la Lube, Modena è contentissima che la Lube abbia vinto 3-2, solo 3-2 con il Zaxa, perché così si è andata fuori.
Sì,
3-2 Lube, che comunque aveva già vinto il girone 17, i polacchi del Zaxa 10 e Modena rimane a 9 nonostante la vittoria col Carlo Vasco per 3-0 fuori casa.
E quando ti arrivano i messaggi sui motivi della crisi di Modena, c'è anche questo aspetto, perché nel campionato italiano non hai tempo, non hai la possibilità di respirare, perché se tu perdi in campionato poi dopo vai in Coppa Europea e vinci però non ti qualifichi, poi dopo ti devi ripresentare in campo, esatto. Diventa tutto molto difficile, il fardello che ti porti sulle spalle diventa sempre più pesante. Io credo che a Modena i ragazzi, quelli più esperti e quelli meno esperti, abbiano davvero tanta, tanta zavorra sulle spalle.
Stato con Perugia, che invece ha vinto il girone a punteggio pieno con 18 punti, ha vinto 3-1 contro l'Arca, sull'ultima in classifica. Tra l'altro sono già anche usciti, sì, anche i quarti di finale, e adesso vabbè non ci sono ancora le date, però la Lube giocherà contro la Dinamo Mosca,
bella
prima partita in Russia, partita non semplicissima, però dato che Mosca era nel girone con Perugia, sulla carta secondo me è fattibile,
vero,
però giocarla
è sempre ostico, però la tiro, la gufata, tanto lo sai che io non ci prendo mai, però mai come quest'anno davvero le italiane hanno la possibilità reale di portare a casa la Coppa Campioni, e sarebbe un risultato straordinario, e ci aggiungo anche, sarebbe anche l'ora.
E poi invece Perugia giocherà col Chaumont, che insomma sulla carta,
sì,
francesi.
Attenzione, perché questi ci hanno abituato a fare dei risultati impressionanti. Sono la classica squadra ben organizzata, i francesi, ben allenata, che con la testa libera riesce a mettere in difficoltà le grandi, che devono andare lì.
Infatti con lo Zenit nel girone ha sempre perso, ma tie break.
Vero, quindi
all'andata 16-14, al ritorno 18-20,
esatto.
Quindi una squadra comunque abbastanza rognosetta.
No, però questo è un aspetto importante, perché noi parliamo sempre di nazionale, diciamo del ricambio generazionale che ci sarà nella nazionale maschile allenata da Chicco Blengini, con l'addio probabile di Osmani Wantorena. Dobbiamo vedere cosa vuol fare Ivan Zaitsev, però lo stato di salute della pallavolo maschile è comunque sana, è comunque in ottimo stato di salute, lo dimostra
forse più a livello di club che a livello di nazionale. nazionale.
A livello di club siamo straordinari, perché la Superlega ha un livello talmente alto che poi quando tu vai a, con i tuoi competitors internazionali e europei, sei un passo avanti, perché sei abituato a, a girare, ad avere un ritmo partita nettamente superiore alle altre squadre a livello europeo. Quindi, risottolineo, per questo motivo io credo che questo sia davvero un anno buono.
Altro, le altre sfide saranno tra il Trefl Gdansk e lo Zenit Kazan e il Sierka Belkatov contro lo Zenit San Pietroburgo. Tre russe, due italiane, due polacche e una francese.
Giusto, sì, è vero.
Mi rappresentate praticamente, i tre, adesso, a parte lo Chaumont, tutto rispetto, i tre campionati migliori.
È vero.
A livello europeo.
Prossima settimana però chiameremo nuovamente Stefano Locatelli, che adesso, ora, in questo momento è a sciare su dalle sue parti, capito, questi, questi giornalisti. Sì. Detto questo, allora, caro...
Speriamo grand finale, come viene battezzata la Champions, sì, il 18 maggio al Max Schmeling Halle di Berlino.
Bellissimo, bellissimo impianto, e Berlino
penso
risponde...
Penso che tu ci dovresti essere già,
sì,
stato.
Sì, Berlino risponde sempre alla grande a questi appuntamenti, sono perfetti e straordinari nella, anche nell'organizzazione.
Benissimo.
Prima di parlare di questa raccolta fondi che devo sottolineare anche qui in radio, dobbiamo andare in pubblicità?
Assolutamente, okay. Sì, un minutino e mezzo e poi torniamo.
In banda col Brogio, settimanale dedicato al volley con Andrea Brogioni.
Siamo tornati, ultima parte di In Banda col Brogio, 16:49 in questo istante, potete ancora mandare messaggi al 349-869-244, però so che il Brogio, insomma, aveva anticipato, insomma, sì, voleva fare una campagna nei confronti di un ragazzo che, insomma, non la sta vivendo benissimo e vorremmo, no, cercare di aiutarlo.
Esatto, la Lega Pallavolo Serie A, tutto lo sport italiano in generale, noi di Eleven Sports, della radio, Radio Nettuno, insomma, tutto... Tutto il mondo del volley sta cercando di dare una mano a questo ragazzo, a Patrick Maida, che è a 40 anni, è un ex giocatore di basket delle squadre minors.
Delle minors.
Delle minors di bolognesi, esatto. E ovviamente nel gennaio 2018 gli è stato diagnosticato un tumore maligno al colon, è stato operato, è stato in coma, ha fatto la chemioterapia, che ahimè non ha avuto dei grossi risultati, e quindi c'è un'unica sola grande possibilità, ed è per questo motivo che spesso anche durante le dirette Rai, ovunque sui giornali, ci sono questi appelli. Perché? Perché questo ragazzo, Patrick Maida, deve andare in Pennsylvania, negli Stati Uniti, per cercare di per sottoporsi a questo protocollo immunoterapeutico che solo là fanno, e quindi c'è bisogno, caro Mirko, di 500.000 euro che gli americani vogliono tutti cash subito, sì, immediati. Quindi il mondo dello sport a 360 gradi davvero si è unito per cercare di dare una mano a questo ragazzo. So che le raccolte stanno andando molto bene, quindi mi piacerebbe che anche i nostri ascoltatori magari potessero partecipare con quello che gli, che possono, alla raccolta per questo ragazzo. Se andate su internet potete vedere la sua faccia, la sua storia. Se vi va, andate a fare un giro su GoFundMe, oppure scrivete hashtag salviamo Patrick, e da
Patrick
lì,
con la CK,
con la CK, e da lì si apre tutte le informazioni possibili e immaginabili. Se potete, diamo una mano a questo ragazzo. Hashtag salviamo Patrick.
Tanto ci sono anche i dati anche dell'IBAN, della causale, insomma, anche, potete pagare anche tramite PayPal con paypal.me salviamo Patrick LG, quindi insomma ci sono tutte le modalità per dare una mano a Patrick,
esatto,
nel sogno della vita, insomma, diciamo così, che
sì, è l'unica possibilità che ha, e quindi io credo che sia giusto provarci. Mirko, andiamo a vedere il prossimo.
Prima una,
sì,
una scappatina dalle donne.
Vero, hai ragione.
Settimana scorsa praticamente non le abbiamo, scusatemi, te me ne cagate,
è vero.
Mi ha sgridato, ma beh, è giusto, non abbiamo letto i risultati settimana scorsa. Leggiamo velocemente quello che è successo, sì, in A1, anche perché qua sta volgendo pian pianino verso il termine della regular season. Allora, Conegliano Scandicci 3-0, direi che insomma quindi nel big match è andata
il nostro
bene.
Amico Alessio Simone è andata,
andata molto bene. Casalmaggiore Monza 1-3, questo è stato a sorpresa ma fino a un certo punto. Bussarsizio Brescia 3-0, Bergamo Chieri 2-3, Cuneo Filottrano 3-0, mentre Firenze Club Italia credo che si giochi o stasera o comunque era stata rinviata. La classifica a questo punto vede Conegliano allungare 52 punti, Novara 46, Scandicci 44, Monza 40, Busto Arsizio 39, Casalmaggiore 38, Firenze 32, Cuneo 30, Bergamo 25, Brescia 24, Filottrano 14, Chieri 7, Club Italia 2 punti. Ma Club Italia serve anche per creare atlete
futuribili,
poi si vincono meglio.
Perché noi leggiamo sempre i risultati della femminile? Perché se è vero che nel maschile abbiamo qualche problemino con la nazionale, segnatevi qualche nome di queste ragazze, perché da qui al 2020 o anche dopo, insomma, le ragazze di Mazzanti potrebbero davvero regalarci grosse soddisfazioni.
Che siano la nuova generazione di fenomeni.
Guarda, io me lo auguro
perché la strada è quella.
Me lo auguro, tu sai benissimo che io credo che il movimento comunque in generale venga trainato principalmente dal volley maschile, credo che sia il vero traino del movimento, però è indubbio che le ragazze di Mazzanti e comunque il livello anche del campionato della femminile sia talmente alto che potrebbero diventare la generazione delle fenomene e non dei fenomeni.
Esatto. Andiamo nel prossimo turno invece, che sarà domenica 10 marzo, ahimè giorno funesto perché compio gli anni.
Oila.
Allora,
i tuoi 35?
Alza di 10. Siena-Modena, che sarà in diretta su Rai Sport.
E questa sarà un po' triste come partita, perché Siena...
triste, ma qua si bussano tecnicamente.
No, perché Siena ha ancora un lumicino in fondo al tunnel, deve vincere tutte le partite da qui alla fine e deve passare dalla vittoria contro un'altra squadra che è insomma in un periodo, come abbiamo commentato sinora, non felicissimo.
Gli va solo bene perché in anticipo alle 18 sabato, diretta alle Volley Channel, c'è Civitanova Milano.
Esatto, per Modena intendi.
Modena, quindi
io credo che Milano, dopo la sconfitta di ieri, credo che
quel si tie-break sia mancato,
concentrata sul quinto posto. Poi magari mi sbaglierò, però io credo che Modena, nonostante tutto, nonostante la crisi, nonostante i fischi, le contestazioni, eccetera, eccetera, possa arrivare ancora a quarta.
Poi c'è Trento-Ravenna, che onestamente Ravenna è ormai praticamente fuori da tutto.
Sì, Ravenna mi sembra che abbia un po' issato bandiera bianca. Strano, perché aveva iniziato benissimo, gli abbiamo fatto un sacco di elogi, non ha fatto quel saltino che invece hanno fatto i ragazzi di Padova.
Sì, secondo me questo è un 3-0. con tutto il rispetto per i ravennati, ma temo che sia un 3-0.
Credo anch'io.
Poi c'è Perugia-Padova, anche questo in anticipo su Rai Sport, però alle 18. Io avrei fatto quell'altra in diretta Rai Sport.
Vero,
però
probabile.
Scelte.
Bella partita, perché Padova gioca bene, Perugia, che te sto a dire, cioè, lo sappiamo benissimo che è straordinario.
Se Padova gioca bene, non è abbastanza.
Non è abbastanza, è vero.
Solo Monza ha fatto il miracolo quest'anno, che non si sa come, non si sa perché.
È vero.
In campionato. Poi c'è Sora Latina, il derby. Derby, insomma.
E questo potrebbe, allora, stiamo parlando di una squadra che non aveva nessuna pressione, che è Sora, che è decima in campionato, 24 punti,
praticamente salva.
Latina, che invece ha speso un bel po' di soldi in più rispetto a Sora, che in realtà non raccoglie quello che si aspettava. Insomma, Latina è davvero una delle squadre più deludenti di questo campionato.
Sì, sono d'accordissimo. Poi abbiamo, adesso avevo messo per errore le partite giocate settimana scorsa, è Verona Vivo Valencia anche qua.
Verona deve uscire da questo piccolo tunnel dove
Vibo
si è cacciata.
Però non è ancora certa al 100%.
No, Vibo rischia alla grande, perché qualora Siena dovesse fare il colpaccio con Modena, difficilissimo, perché vedendoli giocare e come ho sentito Bortolotti...
Con la Modena di ieri, da quello che ho capito, forse
sì,
Siena...
Sì.
Poteva anche sperare.
È vero, il linguaggio corporeo degli atleti quando parlano dopo una sconfitta la dice lunga. Ecco, Siena, oltre al linguaggio corporeo parlato durante le interviste, anche durante la partita, hanno degli atteggiamenti che mi fa pensare che abbiano già la testa all'estate.
La comunicazione non verbale, Brogio, se non la conosce, è un disastro.
È vero.
Poi chiude la giornata Monza-Castellana-Grotte. Qua, vabbè.
passeggiata già di Castellana a Monza, chissà,
nato tie-break,
magari adesso che hanno la testa già in A2 può darsi che possano mettere in difficoltà. Monza non può perdere il treno e deve comunque consolidare la sua posizione, perché insomma bene ma non benissimo,
non è ancora matematicamente ottava, esatto, ma praticamente insomma, anche perché tra l'ottava e la nona, tra Monza e Ravenna ci sono 8 punti.
Vero.
Ho seri dubbi che insomma Ravenna faccia il miracolo,
sono d'accordo,
con tutto rispetto. Siamo in chiusura. Noi ci risentiamo lunedì, ovviamente.
Esatto. E niente, buona settimana a tutti voi. Mirko, mi raccomando, quando è il tuo compleanno?
Domenica, ma festeggio poco.
Perché non va sempre festeggiato?
No, festeggio il giorno prima, perché la domenica mi sa che lavoro un po'. C'ho un po' da lavorare domenica, quindi anche la mattina domenica, per cui una giornata un po' strana, quindi sarà una domenica lavorativa.
Ricordo ancora una volta Patrick Maida, sì. Se andate su GoFundMe, il sito,
oppure cercate su Google Patrick Maida, esatto, se avete per far prima magari, per
cerchiamo di dare una mano affinché questa speranza possa diventare realtà. Servono 500.000 euro adesso per salvare la vita a Patrick Maida, questo ragazzo di 40 anni.
Benissimo.
Ciao ragazzi, buona settimana. Ciao Mirko.
A questo punto, titoli, pubblicità, giornale radio, poi si parlerà di Mine Vaganti, si parlerà di Queen, del film direi, poi lo speciale Mattei Plast, speciale calcio dilettanti e poi stasera direi che c'è anche la Fossa, quindi c'è una programmazione ancora bella corposa.
Ciao
a tutti.
Ciao.